Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e va via. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Predicare su una parabola del Vangelo, avete ascoltato questo, sembra un fatterello molto semplice, molto normale. Un fatterello che in fondo oggi col sindacalismo che sta in circolazione sarebbe attaccato questo padrone, perché ha avuto una condotta antisindacale, cioè ha pagato lo stesso prezzo a quelli che hanno lavorato una giornata intera e quelli che hanno lavorato solamente un'ora, così dalle 5 del pomeriggio sta già tramontando il sole. Quindi sembra una cosa un po' incoerente, così come gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi, e questa è una frase su cui molti fanno un sacco di letteratura, ma che vuol dire in sostanza? Gli ultimi saranno gli ultimi. Pensate alla vostra vita, pensate a noi cristiani. Chi sono gli ultimi? Chi sono i primi? Perché gli ultimi saranno i primi? Qualcuno di voi si sente ultimo, qualcuno di voi si sente prima. Allora che vuol dire questa frase per noi? Vedete, questa è la difficoltà di predicare una parabola. Tanto quando si racconta un fatto nel Vangelo è più facile riuscire a trovare un significato, qualcosa che soddisfa. Ma la parabola è una struttura difficilissima. Facciamo un esempio, sperando che mi faccia capire. Voi sapete che per scrivere la musica si mettono le note. Le note sono un pallino, non va bene. Pensate un poco che quel pallino non significa niente normalmente, quel puntino significa qualche cosa perché sta sul pentagramma, cioè su quelle cinque linee. Secondo che io lo metto un po' più sopra, un po' più sotto, significherà una nota musicale praticamente. Allora pensate che a un certo momento un musicista non prende un foglio col pentagramma con le cinque linee sopra, ma si mette su un foglio di carta e comincia a mettere dei puntini come se esistesse un pentagramma, ma non ci sta. Allora, se voi pigliate quel foglio e lo guardate e dice: io ho scritto una frase musicale, e come la posso cantare questa frase? Io non capisco che valore devo dare a questi puntini. E allora, per poter capire, ora provo e ci disegnate sopra un pentagramma che uscirà una serie di note, ormai lo capite, perché una nota sarà più sopra, una più sotto, eccetera. E però dice: come si suona questo? Bisogna fare ancora un altro lavoro, bisogna creare le pause, bisogna creare le battute. E quindi dovete poi mettervi a lavorare cercando di mettere questi segni e alla fine costruite qualche cosa, vabbè, ora lo posso suonare, e lo suonate. Poi dopo ci pensate sopra e dite: Ma perché io l'ho messo al pentagramma in quella maniera, non l'ho messo un po' più sopra, un po' più sotto? Perché le battute non le allargate o le strette? E allora provate un'altra volta, segnate un altro pentagramma, mettete altre battute e suonate un'altra musica. Questa è la parabola, vedete? La parabola è come se noi avessimo letto tanti puntini. Ora si tratta di metterci il pentagramma, cioè andarlo a inquadrare in tutto il testo. Ora si tratta di vedere le battute, come fare, cioè quali sono i gruppi che bisogna riunire per capire il concetto. E sembra un fatto complicato, mi auguro di essere stato chiaro, però vorrei farvi capire una cosa, che non è niente di più cretino che dire ecco, questo significa questo. Non è vero detto. Il Vangelo, le parabole del Vangelo sono come una pietra preziosa, un brillante. Se voi la illuminate sotto la luce, manda un sacco di lampi di luce, siete capaci di capire tutti quanti. E basta che si muove e tutto cambia. Così è la parabola, vedete? Perché il Vangelo è parola di Dio. Cioè il Vangelo nasce dalla bocca di Dio. E per la bocca di Dio non è monotona come il nostro parlare. La bocca di Dio è pentecostale, dice, cioè ogni parola sua può significare mille cose, ogni frase sua può dire 100 cose. Questa è la bellezza della scrittura, perciò la si può studiare per una vita intera. E poi la bellezza della scrittura sta nel fatto che se qui c'è una pietra preziosa che brilla, io la vedo da questa parte, voi la vedete da quella parte, e allora ognuno prende una luminosità, un qualche cosa. Guardate quando i fotografi cosa fanno, non si mettono lì, arrivano qua e scattano la fotografia, vanno camminando, fotografo da lì, fotografo da lì, fotografo dall'alto, fotografo dal basso, cioè cercano un punto per cui il panorama per loro dica qualcosa. Ecco, questa dovrebbe essere la nostra attenzione nel leggere la scrittura. E invece il caso diventa tutto fatta Gesù diventare, andiamo avanti con le filmine delle monache, le quali si fanno vedere una cosa, quello no, quello non è niente, quello sarà una cosa. Allora dice, che vuol dire sta parola? Che vuol dire per loro? Fra tante cose ve ne dico una naturalmente, che sono delle ore qua per parlare su questa parola. Provate un po' a identificarvi in questi personaggi. Tenete conto di un fatto, di una cosa importante, che le ore in cui esce questo Signore qua sono le ore della passione di Gesù Cristo. Nessuno ci fa caso, ma sono le ore che scandiscono la passione di Gesù. Quindi qua è come dire, guardate che il nostro Signore quando verrà in terra e quando dovrà uscire dalla terra si comporterà in un certo modo nei confronti del mondo. E guardiamo allora i primi. I primi sono gente che sta là tranquilli, diciamo, sono i sindacalizzati. Sono quelli che sono organizzati, sanno che devono lavorare, fanno infatti il Signore uscì a prendere la giornata e si accordò con loro. Nel testo originale molto bello, si discussero insieme, come fanno i sindacalisti con i datori di lavoro, e alla fine conclusero, ci devi dare tanto al giorno. Allora pensate, Dio è venuto in terra, ci parla, ci suggerisce di lavorare per Lui, di essere operai della sua vita, operai del regno, come diciamo noi. E noi che facciamo? Ci sindacalizziamo. Dice, sì, io voglio fare, non mangio la carne il venerdì, non faccio la cosa di quello, mi metto a fare la carità ogni giorno, vado a fare questo, però tu mi devi dare. Ecco la mentalità di molti di noi, parliamoci chiaro. Cioè da Dio vogliamo qualche cosa. E attenzione, c'è una frase che non si dice, che qua non viene la traduzione, ma un po' la piallata. Essi concordano per una remunerazione qui in terra. Cioè vogliono qualcosa che venga qua. Quanti di noi, e il Signore mio, io poi faccio questo, una brava persona, do l'elemosina, faccio quest'altro, e tu poi mi fai venire, che posso dire, la crisi polmonare, mi fai venire la malattia, mi fai venire mi fai cadere addosso una tegola economica e via discorrendo, non mi metti a posto i figli miei. Noi vogliamo essere in rapporto con Dio contrattando su questa terra. E questa è la mentalità classica del giudaismo, è ancora la mentalità in un certo senso del calvinismo, per cui il calvinista si sente amato da Dio se fa buoni affari, se realizza molto denaro, perché vuole una remunerazione qui in terra, vuole la lunga vita. Gli ebrei, i giudei del tempo dicevano: se io ho il favore di Dio, io campo molto a lungo, avrò molti figli in cui passa la mia vita praticamente. Eccola, i primi, i sindacalizzati, hanno contrattato con Dio. Voi cominciate a capire perché alla fine il Signore dice: ma di che ve l'hanno dato? Io ho pagato quello che ho contrattato con i vostri sindacalisti. Guardate ora i secondi, i terzi, i quarti, qua sono diverse persone. Che fanno questi qua? Esce e dice: andate anche voi nella vita, quello che è giusto io ve lo darò. Allora vedete che qua ci sono persone che parlano con Dio e non contrattano più, ma sperano di avere una cosa giusta. Hanno già fatto un passo avanti, vedete. Fidano perlomeno nella giustizia di Dio, mi darai quello che è giusto, ma non fissano, non contrattano, non si mettono pari a pari con Dio. Poi arrivano gli ultimi. Gli ultimi, vedete, la scena è velocissima, nessuno ci ha preso la giornata, ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. E allora vi accorgete che i testi sono quelli che vivono sulla totale fiducia. I primi hanno contrattato, i secondi sperano sempre nella giustizia, in quello che è giusto, i terzi dicono: tu ci chiami e io vengo. Ora capite che sono queste tre immagini che riguardano la nostra vita. Noi che contrattiamo con Dio, noi che stiamo sempre a dire: ma come, non è giusto che quello ha fatto, non è giusto che quello ha fatto. E i terzi sono quelli che dicono: che dici? Mi chiami a fare questo, poi lo faccio. Allora una madre non contratta con il figlio, una madre non dice: ciò che è giusto ti darò. Una madre dà al figlio se il figlio gli chiede una cosa. Questo è l'amore del mondo, è quello di dare senza contrattare, di dare senza mettere una regola fondamentale, estranea, che sta fuori di noi. E allora la nostra fede, questa è. Fede in greco significa fiducia. Sta parola fede io non la odio un po', perché fa sempre pensare che la fede sta qua. La fede sta qua, nelle mani, nel cuore, nelle cose. Avere fiducia. Come noi andiamo da un medico, abbiamo fiducia nel medico. Noi non ne capiamo di medicina, però abbiamo fiducia nel medico. Così andiamo con fiducia dal meccanico, non capiamo che cos'è lo spinterogeno, però andiamo dal meccanico. E con Dio invece vogliamo sempre contrattare e dire: mi devi dare quello che è giusto. Domandiamoci allora, guardate, giusto per attualizzare questa parabola, domandatevi allora: ma avete fiducia in Dio? Abbiamo fiducia in Dio? Cioè ci affidiamo veramente a Lui? Perché se non ci affidiamo a Lui, lo vedremo sempre come il padrone rispetto a noi. E ci contrattiamo, lo vediamo sempre come la giustizia, una da frase idiota, cretina, che oggi sento ripetere da tutti quanti: credo nella giustizia, come se creda una cosa astratta. E noi facciamo Dio, lo facciamo diventare un'astrazione, la giustizia. E poi ci stanno i fessi del mondo, che poi diventano santi, perché quelli si offrono. Ecco tutta la nostra fede. Io ho fede perché io credo che, che non importa che credi, l'importanza è che con Dio ci tratti come tratti con la persona che tu ami, o no? Allora vedete la conclusione è ancora più bella, perché la conclusione è piena di misericordia, sembra proprio questo, se uno la legge con un po' di tocco: ma che vuoi da me, eccetera, che non posso fare come dico io, sembra che dica no, no. Il Signore ti fa una cosa molto bella, che è tutta misericordiosa. Quando dà la remunerazione della vita, dice: chiamate prima gli ultimi. Se chiamassero i primi, il padre, poi gli altri. Perché chiama gli ultimi? giusto per comprarsi una questione con i primi, come se la compra? No, perché vuole dare qualcosa in più. Infatti, quando vengono gli ultimi, non vengono remunerati qui giù in terra, vengono remunerati in alto. Infatti il testo, se si fosse traducesse un poco meglio, sta scritto ed ebbero una remunerazione là, cioè ebbero l'amore di Dio. E allora dopo, quelli che vengono dopo, hanno la stessa cosa. Cioè, Madre Teresa di Calcutta viene chiamata per primo, perché così nostro Signore dice: figlia mia, tu veramente sei venuta nella vigna a praticare senza chiedermi il giusto, senza contrattare con me, poi mi chiama a casa mai meglio e mi dà la stessa cosa che ha dato a Madre Teresa, il premio in alto. E se io sono micragnoso mentalmente, se io non ho questo amore dentro di me, mi ricordo del contratto che ho fatto, ma tu hai dato la stessa cosa. E Dio dovrebbe dire: scema mia, non hai capito che ti ho dato 100 volte in più di quello che tu hai contrattato. Tu hai contrattato qualcosa di transitorio su questa terra, io invece ti offro l'eternità. Ecco l'inversione del pagamento che fa nostro Signore. E questa diventa una grande misericordia, per cui poveri come siamo, sindacalizzati come siamo anche nei confronti di Dio, diciamo, sostenitori del principio della giustizia, questa parola che è diventata una divinità nel nostro mondo, noi praticamente, quando ci troveremo davanti a Dio, ci troveremo di fronte a un padre che dice: tu sei stato un cretino a fare il sindacalista, tu sei stato ancora più cretino a pensare alla giustizia, ma sai che c'è di nuovo? Ho trovato una cretina come Madre Teresa di Calcutta, un cretino come Padre Pio, che sono venuto a lavorare con me senza chiedere niente, senza sperare niente. Allora ho dato il cielo lo do anche a te. Capite? Questa è la misericordia che dovremmo essere grati a Dio. Ecco, questa è una suonata della parabola, così come ve l'ho impostata. Se ne sarebbero tante altre, ma il tempo non lo abbiamo e quindi ci fermiamo a questo punto.
Io credo.